Diciamo insieme, Dio, non l'ho sentito bene, ma no, siamo scordinati, dobbiamo essere un pochino più ordinati e non disordinati. Uno, due, tre, Dio parla, amen, oh, Dio parla. Voi credete che Dio parla? Sapete, ci sono 750.000 parole nella Bibbia che Dio ha dato. 750.000 parole, qualcuno le ha contate. Diceva un uomo di Dio, David Pawson, un uomo meraviglioso, un insegnante inglese, che io ho avuto il piacere di avere, diciamo così, sono andato a un suo in full immersion, eravamo a Rimini, parliamo di 35 anni fa, adesso è andato col Signore. Lui diceva che la Bibbia è una storia d'amore, è la storia di un padre che sta cercando una sposa per il figlio, che sappiamo che è Gesù, e la sposa dovranno essere tutti coloro che saranno preparati per essere salvati. Sapete, la Bibbia, se tu la leggi senza conoscere l'autore, ti può pure annoiare. Siete d'accordo? Sì o no? Ok, Qualche volta vi siete annoiati, magari perché, ma quando tu conosci l'autore, è straordinaria, è meravigliosa, è entusiasmante. Wow! Uno scrittore, dopo averla letta 100 volte, disse la 101esima volta era più bella della prima volta. Perché questo fa questa parola. Quando tu cominci a leggerla, non è solo una parola, una storia, ma è una parola soprannaturale, divina, che se tu l'ascolti, se tu la ricevi, cambia la tua vita, cambia la tua condizione, cambia la tua famiglia, cambia la tua economia, cambia i tuoi pensieri, cambia i tuoi atteggiamenti, ricevi un carattere nuovo, un cuore nuovo. E sapete, la parola non è una vecchia Bibbia questa, ma è una parola fresca di oggi, parla sempre al presente ed è sempre pronta per qualsiasi situazione o condizione della nostra vita. Qui c'è scritto esattamente tutto quello che l'uomo è, l'uomo naturale è, ma parla anche dell'uomo spirituale, che cos'è. Questa parola non solo ti informa, ma anche forma le persone, avvisa, trasforma, cambia. E ti porta a conoscere il mondo naturale, ma anche il mondo spirituale. Anche perché nel mondo naturale, cari, noi vivremo un tempo brevissimo. Ma io sento che c'è una fretta, non so, ma sento questa fretta di Dio. Non so se tu senti la fretta di Dio. Ma se dovesse essere il nostro ultimo giorno di vita, cosa faresti oggi pomeriggio? Fai un pensiero veloce, cosa faresti oggi? Perché tutto potrebbe accadere, ok? Per i giovani, meno giovani. Ma se dovesse essere il nostro ultimo giorno, qual sarebbe la nostra decisione? Cosa faremmo? Allora fallo quello che stai pensando. Perché? Perché domani è un altro giorno, amen. Ma è un giorno che tu potresti conquistare, perché senza di lui, sapete, è un fallimento i nostri giorni, senza di lui passano senza scopo. Quando c'è lui lavori meglio, ami di più, sai perdonare più in fretta, amen? Perciò ti fa conoscere la natura umana e anche la natura divina, ti fa conoscere la vita, la morte, l'eternità. È una Bibbia, è una parola completa, va a toccare ogni area. Viene definita come un martello che spezza il sasso. Si dice che è anche un seme che viene seminato, che è anche la parola della vita. È una spada, dice che è la spada dello spirito. È una parola vivente ed efficace. Vivente perché parla. Perché è la sua parola. È più affilata di qualunque spada a due bocche. Perché due bocche? Perché una delle traduzioni non dice due tagli, ma due bocche. Ed c'è stata una grande rivelazione in questo. Perché prima è la parola di Dio vivente, perché la parola di Dio è vivente, ma diventa efficace quando tu la parli. Amen? E dice che è più affilata di qualunque spada a due tagli, penetra fino alla divisione dell'anima e dello spirito, delle giunture, delle midolla, è in grado di giudicare i pensieri e le intenzioni del cuore. È un'arma tremenda questa, è capace di cambiare la storia. E perciò ha la capacità di penetrare fino in fondo alla complicata natura spirituale dell'uomo. E lui mette in luce ciò che noi veramente siamo. Davanti a questa parola non ci si può nascondere, perché la parola è come una luce che illumina. Amen? E quando illumina, vedi. Prima Giovanni 1:1 dice, nel principio era la parola. Perciò Dio ha iniziato con la parola. È un Dio che parla. La parola era con Dio, e noi sappiamo che Cristo Gesù è la parola, perciò era con Dio Padre e Dio Spirito Santo, e la parola era Dio. E 2023 anni fa per noi, secondo il calendario nostro, questa parola ha trovato un corpo, è costruito un corpo, è abitato in mezzo a noi per 33 anni e ha lasciato la storia, ha lasciato la possibilità per qualsiasi uomo che vive. Leggiamo in Giobbe capitolo 33, dal 14 al 18. Questo è un verso tremendo. Se mettete il verso così magari possiamo leggerlo anche gli altri. Giobbe 33 dice, Dio infatti parla in modo o nell'altro. L'altra versione dice, una volta o anche due. Ma l'uomo non ci bada. In un sogno, in una visione notturna, quando un sonno profondo cade sui mortali, quando siamo assopiti sui loro letti, allora egli apre le orecchie degli uomini e sigilla gli ammonimenti che dà loro. Ascoltate, perché cosa parla Dio? Per distogliere l'uomo dalle sue azioni e tenerli lontano l'uomo dalla superbia, per scampare la sua anima dalla fossa, per impedire che la sua vita perisca per la spada. Cioè Dio parla e parla sempre con un motivo chiaro. Se Dio ti parla sempre per il nostro bene. Sappiate che Dio è per noi. Satana è contro di noi, ma Dio è per noi. Perciò quando lui parla, parla a nostro favore, parla per la tua famiglia, parla per la tua prosperità, parla per il tuo bene. Dio parla, ma l'uomo non ci bada. Non fa attenzione, vuol dire. E io credo che questa mattina Dio vuole fermarti un attimo. Un sela, nella musica un sela è una pausa. E lui vorrebbe che tu facessi una pausa. Non dura molto una pausa, eh? Potrebbe essere un istante, potrebbe essere magari un quarto, due quarti, tre quarti, quattro quarti, ma una pausa di riflessione. Perché dove non c'è attenzione, c'è distrazione. E sapete, la distrazione è un'arma di Satana. Quando c'è distrazione, non c'è attenzione. Sapete quanti incidenti ci sono ultimamente per la distrazione in macchina? Quanti mentre stanno guidando, è capitato pure a me, il Signore mi ha detto, ho sentita, cosa fai? Non solo metti in pericolo te, anche gli altri. e poi succedono i drammi. Quando c'è distrazione, il nemico ne approfitta per distruggere la tua vita, per distruggere la tua casa, per distruggere la tua salute. Se tu sei distratto, sei in una posizione di pericolo. Ecco perché la parola ci dice di fermarci. Ecco perché la parola ci dice che lui è per distogliere l'uomo dalle sue azioni e per tenere l'uomo lontano dalla superbia. Ah, io sono io, a me queste cose no. Sii un ascoltatore attento. Sapete, Dio appare nel monte e si fa conoscere parlando e continuando a parlare. In Genesi, quando Dio disse sia la luce, e la luce fu, e lui vide che la luce era buona. E la chiamò, e Dio chiamò la luce. Perciò lui disse, lui vide e lui chiamò. Perciò un Dio che parla, che vede e che chiama. Com'è importante che nulla accada senza che qualcosa venga detta. E quando lui vede ci fa capire che ci vuole una rivelazione nel cuore. Dio ha bisogno che tu questa mattina ricevi luce. Così come c'è una luce che esce fuori da questo libro, no? Deve essere una Bibbia. Dio ci parla in una maniera e ci parla in una maniera intima. Dio quello che vuole fare stamattina è parlarti nel cuore, intimamente. Sapete, molte volte noi possiamo sentire tante cose, ma non siamo magari così attenti, non siamo nel momento giusto, abbiamo altre cose da fare, stiamo lavorando per un lavoro, stiamo crescendo, stiamo studiando, mi sto preparando per sposarmi, non ho tempo. Ma voglio dirvi questo, fate un sela, perché con lui la vita è migliore. Amen? Con lui la vita è migliore, si vive meglio questa poca vita che abbiamo, perché non è molto lunga. Quando tu ricevi la rivelazione, la parola vivente diventa efficace, diventa una parola che cambia situazioni, condizioni. Se c'è per esempio un annebbiamento, una non comprensione delle cose, oppure si è un po' increduli in tutte queste cose, ma se io non vedo e non tocco, non vedo, diciamo, non credo, disse qualcuno, ma questo capita a tutti, no? Ma sapete, se vuoi conoscere Dio, ti devi fidare di Dio. Tu questa mattina puoi dire nel tuo cuore, Dio, ho bisogno che tu mi tocchi, mi convinci, cambi questo mio pensiero. Al capitolo 3 di Genesi avviene qualcosa che vorrebbe cambiare il proposito originale di Dio. Qual era il proposito originale di Dio? Dio creò l'uomo, lo ha fatto spirito, anima e corpo, perciò noi siamo tre nature, non siamo solo corpo. Molte volte noi siamo sempre pronti a curare la parte visibile, la laviamo, la stiriamo, cioè nel senso buono la stiriamo, no? La profumiamo, la vestiamo, facciamo palestra, cerchiamo di stare bene, diamo da mangiare, riposo, no? Ma ci dimentichiamo che ci sono due nature dentro di noi, le più importanti sono quelle che dureranno sempre. Noi ci dimentichiamo e curiamo la parte che durerà di meno, anche se è molto importante. E cosa fa al capitolo 3? Appare il serpente usato da Satana per tentare Eva, vi ricordate, no? E usa che cosa? Usa la parola. Dio parla, ma anche il nemico parla molte volte e ci distrae. E dice, ha veramente Dio detto non mangiate di tutti gli alberi del giardino? Vi ricordate, no? Dio disse ad Adamo ed Eva, guardate, vi ho preparato tutto, c'è frutta in abbondanza, bellissima, mangiate di tutto, ma di quell'albero della conoscenza del bene e del male non ne mangiate, perché il giorno che ne mangerete morirete. Perciò l'unico limite che Dio ha dato all'uomo è l'ubbidienza. Amen? Non ha dato nessun limite, l'uomo è libero di fare quello che vuole, ma confronto a lui, lui ha detto: voi potete fare tutto, ma di quella cosa non dovete farla. E noi sappiamo la storia. Il serpente venne nel giardino, usato da Satana, e disse: ha veramente Dio detto di non mangiare di tutti gli alberi del giardino? Vedete, lui usa la parola, la distorce per sviarci dalla verità e creare che cosa? Il dubbio sulla parola di Dio, che è la verità. Dio non ha detto di non mangiare, Dio ha detto mangiate di tutti gli alberi, meno che l'albero della conoscenza del bene e del male, ok? Perciò l'ubbidienza era l'unico limite che Dio ha dato all'uomo, l'ubbidienza. Senza l'ubbidienza siamo nella ribellione. Ecco perché ci sono un sacco di drammi nella vita, un sacco di problemi. È la ribellione. Quando noi non stiamo nella parola, siamo nella ribellione. Quando noi non ubbidiamo alla parola, siamo nella ribellione. Noi potremmo avere ragione, ma la parola dice non è la tua ragione, perché dice che tutti hanno peccato, tutti hanno peccato, tutti hanno peccato e siamo privi tutti della gloria di Dio. Noi siamo stati tutti giustificati per il sangue di Gesù, resi giusti, non per i nostri meriti. Io potrei sapere a memoria tutta la Bibbia, fare migliaia di culti e di predicazione, tutto quello, e guarire migliaia di persone e non essere salvato. Perché questo potrebbe portare anche orgoglio. Tutto quello che avviene nel mondo spirituale è per grazia, non per meriti. Amen? Che cosa vuole Dio? 3 Giovanni versetto 2. Se, quando Dio parla, cari, dovete prenderla sul serio la parola. Non essere troppo superficiali, perché la conosciamo. Dice così: carissimo o carissima, per le sorelle, per le amiche che sono qui. Anzi, c'è qualcuno di nuovo che è per la prima volta in questa chiesa? Oh, ok. Potete alzarvi un attimo in piedi, vogliamo fare un grande applauso di benvenuto a loro? Dio vi benedica, è un piacere avervi qua. Amen. Benvenute. Grazie. Perciò lui parla a tutti, carissimo, carissima. Io desidero, questo è Dio che vuole, che tu prosperi in ogni cosa. Perciò Dio parla e dice, io voglio che tu prosperi in ogni cosa. Mamma mia. Signore, ma dici sul serio? Sì. Qual è il tuo bisogno questa mattina? Chi ha un bisogno? Alzi la mano. Io credo che tutti abbiamo un bisogno, o per noi o per qualcun altro, tutti abbiamo un bisogno. Bene, Dio ti dice questa mattina, io voglio, io desidero, lo bramo, che tu prosperi in ogni cosa. No limit, dice il Signore, no limit, non ci sono limiti. Che tu possa godere buona salute, questo è quello che lui dice. Lui parla e lui lo dice, ma io devo ascoltare. Come? Dite come? Come prospera la tua anima? E qui mette la chiave. Qui ci dà una chiave per aprire, perché noi possiamo prosperare in ogni cosa, godere buona salute. Perché se noi prosperiamo in ogni cosa, siamo benedetti, è benedetta la nostra famiglia, sono benedetti i nostri figli, la nostra economia, amen, la nostra salute, il nostro ministero, le nostre chiamate, tutto prospera. Dove sei lui tutto prospera. Ma lui dice, come prospera la tua anima, così io farò prosperare tutto e ti darò salute. Perciò la prosperità della tua anima è la chiave che apre la prosperità in ogni area della tua vita. È questo che è la cosa importante. Molte volte noi ci dimentichiamo, ci abbiamo da fare per far prosperare delle cose nelle nostre vite, lavoro e tante altre cose, rapporti, eccetera. Ma se non prospera la mia anima, le altre cose non prosperano. Diventa una fatica umana cercare di fare delle cose, far prosperare le cose nelle nostre vite. Cioè, questo dovrebbe essere l'unico impegno per ogni cristiano, finanze, salute, relazioni, famiglia, lavoro, chiamata, cuore, presente, futuro. Se prospera la mia anima, perciò la mia parte spirituale, ho detto che siamo tre nature, lo spirito Dio ce l'ha dato perché possiamo essere in comunione con Lui. Ma attenzione, la parte spirituale molti la usano per mettersi in contatto con l'occulto, perché sempre attraverso lo spirito dell'uomo che l'uomo oltrepassa quella linea, ok? Perciò attenti, attenti. Poi abbiamo l'anima che è la nostra personalità, dove si esprime volontà, intelletto, memoria, sensibilità, emozioni, passioni, consapevolezza, una coscienza morale, pensa, ama, sente, decide di fare del bene oppure del male. Tutto parte dall'anima. Ecco, perciò l'anima è indisciplinata, la parte nostra, diciamo, centrale della nostra vita, che è l'anima, che è questa parte che durerà eternamente, ok? E la parte indisciplinata, disordinata, perché il peccato ha creato questo in quell'area nostra. Quando diciamo qualche cosa e poi non la facciamo, c'è disordine. Amen? E questa è l'anima che decide. Ma l'anima si esprime attraverso chiaramente il corpo ed è responsabile di ogni scelta. L'anima non può esprimersi senza un corpo, così come il corpo non può vivere senza l'anima. Cioè, siamo attaccati tutte e tre. Quando una persona muore, cosa succede? Lo spirito, che lo vediamo che cos'è adesso, torna a Dio che ce l'ha dato. Perciò dillo, io ho uno spirito. Tu sei spirito. Quando Dio creò l'uomo, lo fece spirito prima di tutto. Poi le diede una personalità, l'anima, e lo mise dentro un corpo. Ecco che diventiamo umani. Proverbi 15:32, guardate cosa dice. Chi rifiuta la correzione disprezza la sua stessa anima. Wow! Perciò se sei corretto, se lo Spirito Santo ti dice qualche cosa questa mattina o domani o ti è stato detto da Lui qualcosa che e tu non lo accetti, accetta la correzione. Se non stai vivendo una vita regolare, in ordine con Dio, fermati un attimo, rifletti e rimettiti in linea. Chi rifiuta la correzione disprezza la sua stessa anima. Perciò l'anima va corretta, va disciplinata e va messa in ordine, perché il peccato l'ha deviata. Ecco perché ci sono un sacco di problemi nelle famiglie, nelle città, nelle regioni, nelle nazioni, guerre. Com'è assurda una guerra nel 2023? Stanno distruggendo nazioni intere. Stanno buttando giù palazzi, ci vorranno forse 100 anni prima di ricostruire, perché Zelensky pensa che adesso tutti quanti metteranno miliardi, mentre tutte le nazioni sono in deficit, ci sono difficoltà. Come si potrà fare? Milioni di morti. Com'è possibile che l'uomo è così indisciplinato, disordinato? Perché l'uomo è così? Perché ha un'anima disordinata, non è in rapporto alla sua parola. È così che vengono fuori i problemi. Ezechiele 16:26 dice: l'anima che pecca, ditelo voi, cosa farà? Morirà. L'anima che pecca morirà, non dice il corpo. Il corpo è destinato a morire perché durerà un tempo, perché il peccato ha destinato che l'uomo vive solo una volta nel corpo. Non avremo una seconda vita nel corpo, ok? Perciò l'anima che pecca morirà, e questa parla della seconda morte. La prima morte è la morte fisica, ma c'è una seconda morte biblicamente, che è la separazione eterna da Dio. Una persona che muore e che non ha dato la sua vita a Gesù, al Signore, la propria anima muore, cioè vuol dire viene separata eternamente da Dio per sempre. Ma questo dovrebbe farci riflettere, amen? Cioè, io un sela me lo farei, cioè non, un sela non è un bicchiere di vino, eh? È una pausa, io una pausa me la farei, dico ma sto viaggiando secondo i suoi principi oppure sto andando avanti per conto mio? Matteo 16:26. Ultimamente abbiamo avuto la morte di un uomo conosciuto come Silvio Berlusconi, un uomo che in un certo senso ha fatto un po' di storia, no? Garibaldi ha fatto la sua storia, Gaur ha fatto la sua storia, Silvio Berlusconi, no, ha fatto una parte di storia d'Italia perché è stato per 4 volte Presidente del Consiglio, è l'unico che ha 4-5 televisioni a livello europeo, mondiale, è un uomo che ha costruito tantissimo, si è arricchito tantissimo, come l'ha fatto Dio lo sa, io non lo so, Dio lo sa, ma sicuramente è stato un uomo, un imprenditore, no? Lui ha fatto un incontro con un pastore, una volta, anni fa, e lui gli ha detto, ma senti un po', tu che sei un pastore, se io muoio, dove vado? Questo pastore le disse, così come sei vai all'inferno. Come all'inferno? Ho fatto talmente tanto a questa nazione, tu non hai fatto niente a questa nazione, le ha detto. Guardate cosa dice la parola in Matteo 16:26. Chi giova all'uomo se guadagna tutto il mondo e poi perde la propria anima? Ovvero, che darà l'uomo in cambio dell'anima sua? Cosa darebbe oggi quest'uomo se è stato perduto? Io non lo so. Ma sicuramente non ha dato sprazzi di ravvedimento, questo non lo sappiamo. Ma un uomo che muore nel peccato, no? Cosa darebbe per cambiare la storia della sua eternità? Darebbe le 5 televisioni? Darebbe tutti i suoi palazzi? Darebbe tutti i suoi soldi perché non si è portato niente? Non si è portato niente, noi non ci porteremo nulla, cari. Né aziende, né ditte, né negozi, né abbigliamento. Se hai un vestito di Armani e vuoi regalarlo, regalalo a qualcuno, perché tanto non te lo porterai. È una battuta. Ok? Niente ci portiamo. Perciò se non investiamo qui ora, che possiamo, dopo sarà troppo tardi. Dice la Bibbia che è un luogo tremendo. È un luogo dove il verme non muore mai. E questa è una delle cose che mi ha sempre impressionato e mi sono detto, ma cos'è il verme che non muore mai? E lo Spirito Santo mi ha detto, è dove c'è comprensione delle cose, ma non c'è possibilità di uscirne fuori. Cosa darebbe uno che passa col rosso se si fosse fermato 30, un secondo prima, no? Magari c'è un dramma. Cosa darebbe per recuperare quel secondo? Tutto darebbe. Ecco perché l'uomo è folle, sta andando avanti senza visione, senza rivelazione. Ecco perché noi come Chiesa dobbiamo fare la differenza. Noi dobbiamo fare la differenza. Ok, lavoriamo, andiamo in ferie, facciamo quello che Dio ci dà grazia di fare, quello che si può fare. Ok? Ma la cosa importante, cari, non sprechiamo il nostro tempo, la nostra vita, il nostro denaro per delle cose che non porteranno frutto per niente. L'unica cosa che l'uomo possiede di valore qui sulla terra è la sua anima. Se tu hai tante cose, non possiedi niente che potessi lasciarle. Dio ti dia tanta gioia e tanta forza. Io sono per la prosperità. Noi siamo per la prosperità. Perché i figli di Dio possano prosperare e possono essere una benedizione per le loro famiglie, ma anche per la Chiesa, per il Regno, per gli altri. Possiamo fare del bene, facciamolo. Se possiamo farlo, facciamolo mentre siamo vivi, perché dopo sarà troppo tardi. Dio parla all'uomo, ma l'uomo non ci bada, abbiamo letto. In Ezechiele 33. Perciò per far prosperare la nostra anima bisogna curarla attraverso l'ubbidienza, attraverso la parola di Dio. Il Salmo 19:7 dice: La legge dell'Eterno, perciò parliamo della sua parola, e la parola che parla, è perfetta, essa ristora l'anima. Ah, essa ristora l'anima. Non c'è nulla che possa ristorarla. Io non so che vita tu stai passando, se hai bisogno di qualche cosa dentro, perché fuori possiamo provvedere a mangiarsi oggi una carbonara, se potete comprarvi delle scarpe di marchio, quello, fate quello che volete, tutto quello che potete, una parrucca perché non ha capo, vabbè, sto scherzando, no? Okay. Fate quello che volete, no? Tutto è possibile, ma l'unica cosa che può ristorare la tua anima e che può mettere pace dentro di te, no? È la sua parola, quando viene rivelata, cambia la storia della tua vita. Facciamo un applauso a Gesù. Cioè la parola, letta, ubbidita, vissuta, ristora, trasforma, disciplina, mette in ordine dentro di noi tutto. Questo fa questa parola, questa capacità. E allora possiamo dire come il salmista, Salmo 103, versetto 2, benedici anima mia l'Eterno e non dimenticare alcuno dei suoi benefici. Perciò Dio vuole farci del bene, Dio vuole farti del bene. Chi ha bisogno di Gesù stamattina? Io ne alzo due, ma... Allora sappi che Lui è qui per farti del bene, per piacere, non rifiutarlo questo momento. Il salmista Davide l'aveva capito, dopo tutti i suoi momenti difficili, aveva un'anima disordinata Davide, eppure era il re di Israele. Cioè non ci sentiamo troppo sicuri perché abbiamo una Bibbia e siamo credenti battezzati, non serve questo, dobbiamo disciplinarci, questa è la cosa importante. Allora puoi dire come Davide, dopo il passaggio dalla disordine all'ordine, benedici anima mia l'Eterno. Glielo imponeva, prima non poteva farlo, ma poi ha detto adesso devi benedire l'Eterno per non dimenticare alcuno dei suoi benefici. Perciò per non dimenticare bisogna continuare, bisogna continuamente ricordare a noi stessi la parola di Dio, questo è importante. Se Dio parla, abbiamo detto, una volta o anche due, perciò cosa vuol dire che parla una volta anche due? Cioè Dio, finché tu hai respiro, non mollerà di parlarti. Sapete, un giorno nell'eternità nessuno potrà dire ma io non lo sapevo. Non è vero, Dio parla in tutte le maniere. Abbiamo letto una volta, due volte, ma l'altra traduzione diceva Dio infatti parla in un modo o nell'altro, una volta o due volte. E cioè Dio ti parla comunque e continuerà a parlarti. Lui non mollerà di parlarti, perché vuole il nostro bene, perché dobbiamo ascoltarlo, perché dobbiamo fare sul serio con Lui. Amen? Ma l'uomo non ci bada. E tu devi credere che quello che Lui dice, se Lui lo dice, e se tu questa mattina ci credi, Lui lo farà questa mattina. Perché è un uomo di fede, di parola. Lui quello che dice, lo fa. Lui ha fiducia che quello che ha detto lo farà. Ecclesiaste 12:13. E la parola sembra che parla e dice: temere Dio e osservare i suoi comandamenti è il tutto dell'uomo. Perciò il timore di Dio e l'ubbidienza è la giusta attitudine per sentire la voce di Dio. Chi vuole sentire la voce di Dio? Sapete, Dio parla. Attenzione però, dobbiamo avere che cosa? Questo atteggiamento. Quando noi abbiamo questo giusto atteggiamento, siamo nella condizione, è come se ci mettiamo nella traiettoria giusta, perché le orecchie si aprono. Perché Dio parla, ma Lui sta cercando orecchie purificate, decise di ascoltarlo, e Lui si farà sentire. Ebrei 1:1-2. Dice così: Dio, è Lui che continua a parlare, dopo aver anticamente parlato molte volte in svariati modi ai padri per mezzo dei profeti, in questi ultimi giorni ha parlato, sta parlando, continua a parlare a noi per mezzo di suo figlio Gesù. Sapete, il nome di Gesù non è solo un nome, perché dicevo a qualcuno l'altro giorno, se io dico quanti sono cristiani qua, possono alzare la mano quanti sono cristiani qua? Alzate la mano, no? Perché c'è un modo, perché ve lo dico, c'è un motivo, eh? Ok, non perché non lo siete. Ma se io fossi davanti a una città e direi quanti sono cristiani qua, attenzione che siamo in una nazione, tutti bene o male alzerebbero la mano, no? E se lo diciamo a una nazione, no? Direbbero tutti siamo, perché io sono stato battezzato, eccetera, eccetera. Perciò, ma sapete, il cristianesimo, non si può essere cristiani senza Cristo. Se Cristo non viene in me, io non sono cristiano. Il cristianesimo non ti fa diventare Cristo. Cristiani vuol dire come Cristo. Perciò se io ricevo Cristo, divento cristiano. Se no sono un ateo, sono un niente. Perciò è importante questo, dirlo alle persone, che molte volte pensano di essere cristiani per due gocce d'acqua che le sono state date da neonato. È sbagliato. Cristiani si diventa quando tu accetti l'opera della croce e tu sai che lui è morto per salvarti, allora lo fai entrare nella tua vita e decidi ora, perché sapete la nostra vita è ora, non dire domani ci penserò, perché domani non sappiamo cosa sarà. Perciò più di 3.000 volte è scritto nella parola di Dio, così parla l'Eterno, o così dice il Signore. 3.000 volte lo dice, così parla, così dice il Signore. Cioè, uno dice, ma il Signore dice, mamma mia, ma come mai non ascoltano? Perciò Dio ha parlato attraverso profeti, la sua parola, attraverso la vita di Gesù, che è stato vero uomo qui sulla terra. Dio parla al nostro spirito. Proverbi 20:27, guardate questa parte nostra, che così la potete conoscere un po' di più. Dice che lo spirito dell'uomo, Proverbi 20:27, è la lampada dell'Eterno, che scruta tutti i reconditi, i segreti, recessi, cioè ciò che non si vede, del cuore dell'uomo. Perciò il nostro spirito è una lampada, è un avvertimento, è attraverso lo spirito che Dio parla. Che Dio questa mattina ti dice, ora è il tempo. Domani potrebbe essere tardi, ora fallo. Se devi decidere qualche cosa, decidilo ora. Se devi fare una scelta, falla ora. Io credo che Dio voglia fare qualcosa di speciale questa sera, sto finendo. Sapete, ciò che noi non conosciamo di noi, Lui lo conosce. È Dio che ci conosce profondamente, noi non ci conosciamo abbastanza, ma quando la luce sua viene nello spirito, come dice qua, lo spirito dell'uomo è la lampada dell'Eterno. Lui dentro viene con la sua luce e ti fa capire l'urgenza che c'è. A volte quando lui parla lo capiamo, è chiaro, a volte non è chiaro. Non sempre capiamo tutto quello che lui dice, sapete, no? Perciò tutto dipende dalla nostra disponibilità, dal nostro cuore, dal tempo che le diamo. Cioè, se io devo ascoltare lui, amen, che lui parla, devo avere tempo. Perciò datele anche un po' di tempo. Dio parla attraverso la creazione, ma tanti dicono, ma Dio non c'è. I cieli raccontano, Salmo 19:1, la gloria di Dio e il firmamento annuncia l'opera delle mani, delle sue mani. Ma l'uomo non ci bada, dice la Bibbia. Lui parla attraverso il firmamento, il sole, ma vi rendete conto che meraviglia che siamo, che meraviglia di luogo abitiamo. Quando soffia quel vento, quella brezza fresca, quanto c'è caldo, che bello. Che bello quel momento. Quella si chiama grazia di Dio. Quando la pioggia arriva, tante volte fa anche disastri, ma abbiamo pregato per la pioggia, è venuta, ne è venuta. Abbiamo detto: Signore, basta adesso. Prima manda, poi basta. No, decidetevi cosa volete, dice il Signore. Ma l'uomo non ci bada, è distratto. Ha problemi nella vita, dimenticando che Dio è la risposta per tutti i nostri problemi. Lui è la soluzione della nostra vita. Salmo 62, 11. Molta parola stamattina, possiamo parlare Lui. Dio ha parlato una volta, due volte, ho udito questo, che la potenza appartiene a Dio. Cioè, qui c'è un salmista che dice che Dio ha parlato una volta e due e lui l'ha sentito, che la potenza appartiene a lui. Perciò Dio è potente. Dio è potente di liberarti questa mattina, di cambiarti, di cambiare quella situazione, quella condizione. Dio è potente, lo farà perché è potente. Lui l'ha sentito che è potente, l'ha scritto, perciò è vero. Ho udito questo, dice. Come possiamo noi udire, capire, per distinguere la sua voce? Una volta c'è stato un profeta, ne ho parlato di questo una volta, mi piace rivederlo questo, il profeta Elia. Il profeta Elia scappò, andò via dal luogo dove era, perché aveva paura di una donna. Vi ricordate chi era questa donna? Una donna cattiva, una donna che voleva ucciderlo. E lui scappò, andò via e si rifugiò nei monti. Ed era un profeta, un uomo che Dio attraverso di lui ha fatto cose straordinarie, ma aveva paura di questa donna. E a un certo punto si fermò in un luogo e dice così, Prima Re 19, 11, 12, me lo mettete? Così lo leggiamo insieme. Prima Re 19, 11, 12. C'è qualcuno lì? No. C'è nessuno? Ah, è sopra, ok. Ok. E Dio le parlò e gli disse: va fuori e fermati sul monte davanti al Signore. E il Signore passò e un vento forte, impetuoso, schiantava i monti e spezzava le rocce davanti al Signore. Ma il Signore non era nel vento. E dopo il vento un terremoto. Andiamo avanti. Ma il Signore non era nel terremoto. E dopo il terremoto un fuoco. Ma il Signore non era nel fuoco. E dopo il fuoco un mormorio. L'ho detto una volta questo, quanto mi piace dirlo. Un mormorio di vento leggero. Un mormorio di vento leggero. Un mormorio di vento leggero. Viene anche detto un dolce sussurro. Quando Dio viene è come un dolce sussurro. È dolce. Un fruscio del silenzio. Lui così viene. Sapete perché viene così? Perché vuole attenzione. Non possiamo fare mille cose e ascoltare la sua voce, non funziona. Un mormorio di vento leggero, un fruscio di un silenzio leggero, è così che si presenta lui. Per ascoltare la voce di Dio non devi ascoltare altri rumori, terremoto, fuoco, vento. Devi fare silenzio dentro di te. Se Dio ti parla, devi fare silenzio dentro di te. Il vento forte, il terremoto, il fuoco sono le manifestazioni attraverso la tua attenzione va da altre parti. E ce ne sono molti oggi. Oggi il web sta prendendo tutta la nostra attenzione. La TV, tutte le voci che ci sono. Ma Dio non è in queste cose. Dio non era in queste cose. Come udì queste cose, Elia si coperse la faccia col mantello, uscì e si fermò all'ingresso della caverna. Ed ecco una voce che gli diceva: che fai qui, Elia? che fai qui, Elia? Dove ti trovi tu questa mattina? Sei pronto a incontrare Dio? Potresti essere pronto a incontrare Dio? Cosa fai lì, fermo? Cosa fece Dio? Dio liberò Elia dalla sua paura, perché lui scappò per paura, e gli diede una missione importante che lo portò a ungere Eliseo come profeta dopo di lui. Lo usò in una maniera straordinaria. Dio ci vuole usare, ma ci vuole prima liberare. Dio ti vuole liberare stamattina, ascoltami. Dio ti vuole veramente liberare questa mattina. Non indugiamo nelle cose, non li portiamo avanti, perché verrà il tempo che non ci sarà tempo, perché il tempo sarà finito e avremo quella cosa di dire: ah, se mi fossi fermato quell'attimo prima per poter fare, no? E poi non ci sarà più tempo, perché questo fece con Elia, lo liberò e poi lo usò in modo potente. Se Dio vuole fare qualcosa per la tua vita, ma dalle questa possibilità questa mattina. Prenditi tempo con Lui, spegni tutti i rumori che ci sono di vento, di terremoto, di vento impetuoso, spegni tutto e comincia ad ascoltare questo fruscio di un dolce suono leggero, questo mormorio di vento leggero. Se stai vivendo un momento difficile, fermati e dille: Signore, voglio fare come Elia, parlami, fammi ascoltare la tua voce, cambia questa situazione, aiutami a cambiare la mia storia e la mia eternità. E per finire, in 1 Samuele 3,19 c'è un nome, è scritto un nome. È uno dei titoli del Messia. Qui parla di Samuele che Dio lo chiamò e andò in un paese che si chiamava Shiloh. Shiloh è un luogo ed è uno dei titoli del Messia, perché Shiloh vuol dire riposo, vuol dire pace, essere in pace, vuol dire pacificatore. Forse tu hai bisogno di questa mattina, hai bisogno di un Shiloh, di un luogo, che questo luogo sia questa mattina il posto dove tu puoi incontrare il Signore. È un titolo che era del Messia, è bellissima questa cosa, è Shiloh. È una rivelazione, abbiamo bisogno di andare in questo luogo per incontrare Lui e perché possa cambiare la nostra vita. Ora Samuele non conosceva ancora l'Eterno e la parola dell'Eterno non gli era stata ancora rivelata. E poi Dio le disse: vai a Shiloh, essere in riposo, essere in pace, ricevere pace. Sapete, Shiloh, che è un nome di Gesù, un titolo del Messia, ha a che fare col riposo. Quando Dio creò i cieli e la terra, dice che lavorò 6 giorni, vi ricordate? 6 giorni lavorò per creare il mondo, il 7° giorno si riposò, Shiloh. Che vuol dire? Vuol dire che si riposò in quello che suo figlio, Gesù, avrebbe fatto dopo 4.000 anni. Si riposò nella possibilità che tutti gli uomini avrebbero avuto di salvarsi. Shiloh dice che dopo il 7° giorno si riposò. Io credo che tu hai bisogno di questo stamattina, entrare in questo riposo per fare scelte giuste che possono cambiare la tua vita e la tua eternità. Dio ha un proposito per te e per questo che il Signore stamattina ti sta parlando. Dice che Lui parla per distogliere l'uomo dal suo modo di agire, per tenere lontano da Lui la superbia, per salvargli l'anima dalla fossa e la vita dalla freccia mortale. Per questo parla Dio, perché ci ama, ci vuole bene, per aiutarci. E Dio sta cercando delle orecchie perché possano sentire la sua voce. Dio cerca cuori che ricevono, cerca caratteri trasformati e ubbidienti per riempirli. Dio sta cercando orecchie che odono questa mattina, perché Lui è un padre e questa mattina vuole farci del bene. Il capitolo 6 di Luca, dal 27 al 37, è una guerra contro l'uomo. E contro il nostro io, contro il nostro orgoglio, contro la superbia, contro la mancanza di perdono, contro la disobbedienza, contro la ribellione e il disordine. Leggetevi questi 11 versetti del capitolo 6 e parla proprio di questo. E in Ebrei 12:25 dice: guardate di non rifiutare colui che parla. Guardate di non rifiutare colui che parla, perché se non scamparono quelli che rifiutarono di ascoltare colui che promulgava gli oracoli sulla terra, quanto meno scamperemo noi se rifiutiamo di ascoltare colui che parla dal cielo. Cioè Dio parla, cari. Dio sta parlando. Perciò bisogna che ci atteniamo maggiormente alle cose udite, che talora non finiamo fuori strada. Chi è da Dio, dice Giovanni 8:47, ascolta la sua voce. Amen. Dio parla. Dillo alla persona vicino a te, Dio parla. Wow. È come se parla. Parla una volta, due volte. E in diversi modi, proprio perché ci ama, perché Lui sa che cos'è l'eternità. Noi non abbiamo ancora la comprensione di tutto quello che sarà, noi abbiamo la comprensione di ora, ma Dio ha la comprensione del sempre. Ecco perché Dio parla, perché ci ama. Alziamoci in piedi. Alleluia. Io spero che questa mattina le nostre orecchie possano aver sentito qualche cosa. Come dice il verso in Isaia 30:21, quando andrete a destra e a sinistra, le tue orecchie udranno dietro di te una voce che dirà: questa è la via, questa è la via, udrete, Lui parla, noi udiamo, questa è la via, camminate in essa, camminate in essa, prendete questa strada. Chiudete i vostri occhi. Grazie. Signore, vogliamo ringraziarti, Padre, perché Tu sei un Dio di parola e della parola. Tu, Signore, non vai a gesti, Tu non ci fai comprendere le cose a metà. Signore, Tu hai parlato e stai parlando ancora ai nostri cuori. Perché, Signore Gesù, noi siamo stati creati da Te e siamo, Signore, degli esseri eterni, perché è vero che il peccato si farà morire in questo corpo, ma la nostra anima, quella parte così importante, Signore, che Tu hai dato la Tua vita per quella parte, Signore, noi vogliamo metterla in ordine questa mattina e vogliamo chiederti, Padre, che Tu possa in questo momento toccare il cuore di questi figli, Padre. Che ognuno possa avere ordine nella sua vita, che possa allontanarsi dal disordine, che possa fare decisioni rigide, radicali in questo tempo, affinché possiamo essere preparati a incontrarti. Padre, grazie. Voglio benedire, Signore, questi figli, Signore, che sono qui, questa chiesa, Signore, questa città, Signore, questa nazione, Padre, che Tu possa toccare i cuori di questa nazione, Signore, questi 60 milioni di persone, Signore, che Ti possano conoscere prima che sia troppo tardi, Padre. Così, Signore, voglio chiederti, Signore, che se c'è qualcuno qui questa mattina che sente il bisogno di Lui, che sente nel cuore come una voce che ti dice: vieni a me, tu che sei stanco, travagliato, io ti darò riposo. Venite a me. Se c'è una voce che ti dice: io ti amo, ascoltala. Io apprezzo quello che sei, io ho dato la mia vita per te. Se senti questa voce, se senti questo momento, questo richiamo nel tuo cuore, questo Shiloh, questo luogo che ti dice vieni. Voglio chiederti di alzare la tua mano in questo momento. Se c'è qualcuno che sente il bisogno, tu puoi dire non vi farò venire avanti, vi dico solo di alzare la vostra mano. Se senti questo bisogno, fai solo così. Di qualsiasi sia il tuo bisogno, la tua necessità, se senti quell'urgenza che molte volte tu lasci andare, che Dio ci parla, e se Dio ci parla abbiamo una responsabilità. Padre, io ti chiedo nel nome di Gesù che tu possa, Signore, intervenire nel cuore di ogni figlio che c'è qui, di ogni persona che c'è qui. Toccali, Signore, agisci, Signore, libera, Signore. Vogliamo incontrarti in questo luogo che tu hai chiamato Shiloh, Signore, che è Cristo Gesù, il nostro riposo, lì dove troviamo pace, dove viviamo bene la nostra vita, con te e con coloro che sono intorno a noi. Signore, io voglio benedire questa Chiesa e voglio benedire questo giorno, Padre, e ti ringraziamo per tutto quello che tu hai preparato per noi, nel nome di Gesù. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Alleluia.